Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Cessate il fuoco sempre più fragile, seconda notte consecutiva di attacchi americani sull'Iran che reagisce colpendo ancora basi statunitensi nel Golfo. Il vertice NATO chiuso ieri ad Ankara fa felice Kiev, l'Ucraina incassa da Trump il via libera alla produzione di missili Patriot, ma servirà tempo per averli. La Confederazione ripete gli errori del passato nei progetti informatici di rilievo, il controllo federale delle finanze bacchetta ancora l'amministrazione. Donald Trump li aveva annunciati già ieri e sono stati prontamente attuati. L'esercito statunitense ha effettuato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran, seconda notte di fila. Iran che a sua volta ha colpito obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sentiamo Chiara Savi.
Sono i media iraniani ad aver riportato esplosioni in alcune località costiere. A Bandar Abbas, importante città portuale che dà sullo stretto di Hormuz, Sirik, Bushehr, nel sud del paese, nota per il suo impianto nucleare che non è stato danneggiato secondo quanto afferma Teheran, e l'isola di Abu Musa, strategica per il controllo di Hormuz. Vista la profondità delle acque che la circondano, è il punto di passaggio nello stretto delle grandi petroliere. In un comunicato, il comando centrale statunitense ha parlato di 90 obiettivi presi di mira. L'intento di queste operazioni, si può leggere, è minare le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano via Hormuz. Teheran però non è rimasto a guardare e ha comunicato di aver attaccato a sua volta siti militari statunitensi in Bahrain, Kuwait e Qatar. Questi attacchi militari incrociati sono uno scenario già visto negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, prima che si raggiungesse a metà giugno un cessate il fuoco che ora vacilla pericolosamente, con il rischio di vedere nuovamente il passaggio di imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz fortemente perturbato. Poco dopo i bombardamenti americani, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica e principale negoziatore con Washington, ha rilasciato una dichiarazione che lascia pochi dubbi. Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che le intimidazioni e la mancata osservanza degli impegni non resteranno più impuniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane.
Il vertice NATO di Ankara che si è chiuso ieri, si è chiuso anche con una vittoria per l'Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che concederà a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot come Kiev chiedeva da settimane. Il nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca, si trova in Donbass in questi giorni e ci spiega che impatto potrebbe avere questa notizia sul conflitto.
Durante gli ultimi devastanti bombardamenti subiti da Kiev, l'aviazione ucraina ha ammesso di non essere riuscita ad abbattere nemmeno un singolo missile russo. Colpa della mancanza di intercettori Patriot, le cui riserve mondiali sono state consumate dai conflitti in Ucraina e in Iran e la cui produzione resta insufficiente ai bisogni degli alleati di Washington. La decisione di Trump di concedere una licenza per produrre questi missili in Ucraina è certamente una notizia molto buona per Kiev, ed è quello che d'altronde il presidente Zelensky chiedeva ormai da settimane. Ma più in generale è il rinnovato atteggiamento amichevole di Trump ad aver sorpreso e incoraggiato molti ucraini. Nell'incontro Trump ha promesso di acquistare droni ucraini e ha più volte lodato l'industria del paese. Ma prima che i Patriot Made in Ukraine entrino in produzione ci vorranno anni. Inoltre, questi missili sono utili a proteggere Kiev dagli attacchi aerei russi, ma non servono molto qui in Donbass, dove russi e ucraini invece si stanno giocando il conflitto nei combattimenti tra le rovine delle città. Appena 100.000 persone sono rimaste a vivere nella parte di questa regione che gli ucraini ancora continuano a difendere, un'area grande meno di due volte il Ticino. Molti di loro ritengono che il Donbass ucraino potrà resistere forse per un anno ancora. Se non cambierà qualcosa in fretta, quindi, Kiev potrebbe perdere il Donbass prima ancora dell'arrivo dei missili di Trump.
Il mese di giugno di quest'anno è stato il più caldo finora registrato in Europa occidentale, quanto indicato stamane dal rapporto mensile di Copernicus, l'osservatorio climatico dell'Unione Europea. La temperatura media ha raggiunto il mese scorso i 20,74 gradi, ovvero 3 gradi in più rispetto al periodo 1991-2020. Il rapporto giunge proprio mentre una terza ondata di caldo sta colpendo il continente, Svizzera compresa. Il controllo federale delle finanze bacchetta l'amministrazione federale che da anni ripeterebbe gli stessi errori di pianificazione e gestione riguardo ai progetti informatici chiave, con conseguenze come ritardi e costi aggiuntivi. Per Berna però si tratta di una minoranza dei progetti. Sentiamo Alessio Veronelli.
I controllori controllano, gli amministratori rispondono. Non è scontro fra controllo federale delle finanze e amministrazione federale, ma quest'ultima si è vista redarguire per pianificazioni incomplete e mancanza di orientamento all'efficacia nella gestione di progetti chiave nel settore informatico. Stessi errori ripetuti sugli ultimi 10 anni, si legge nel rapporto di controllo, con carenze nel passaggio da progetto a fase operativa. Ritardi o costi aggiuntivi ne derivano a causa della mancata considerazione di condizioni quadro mutate. È dal 2013 che il controllo federale delle finanze verifica su incarico del governo i progetti chiave dell'amministrazione federale. Progetti, ad esempio, quale la nuova piattaforma di digitalizzazione dell'esercito o la modernizzazione dell'erogazione delle indennità di disoccupazione. Noti all'inizio di quest'anno i gravi problemi proprio durante il versamento di queste indennità. La Cancelleria federale, cui spetta determinare quali iniziative debbano essere considerate progetti chiave, fa però notare che ogni anno nell'amministrazione federale vengono portati a termine in media circa 200 progetti, la grande maggioranza con esito positivo, e che nel rapporto non si terrebbe conto del fatto che negli ultimi anni sono state adottate numerose misure per rafforzare la gestione dei progetti informatici e che diversi incarichi sono molto recenti e coinvolgono anche diversi dipartimenti.
La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio scoppiato ieri sera in un centro smistamento pacchi dell'azienda Bartolini nel quartiere settentrionale della città, la Bovisa. Le fiamme hanno provocato un'alta colonna di fumo visibile per diverse decine di chilometri anche da alcune zone del Mendrisiotto. Secondo i primi elementi delle indagini, l'incendio è partito da un container. Non ci sono feriti ancora da quantificare l'ammontare dei danni. È tutto, a più tardi.